Quindi dicevamo, noi vogliamo persuadere, e pensò è il nostro segreto anelito politico. Forse questo è un nodo o un passaggio che non avevamo, come posso dire, onestamente, no? Messo qui sul tavolo, appunto, del lavoro, no? Noi siamo corpi staccati, siamo corpi analitici, siamo eredi di una cosmologia analitica, non ce l'abbiamo una fede, diciamo così, una fiducia nel ritorno di una unità che attende, no? Che attende la nostra commessura. E dicevo anche forse Mehri è figlia anche di questa volontà di potenza, di questa istanza persuasiva. Forse, nella misura in cui le arti dinamiche hanno a che fare con la composizione di corpi comuni, corpi più grandi, corpi che tengono assieme i corpi staccati, forse in questa misura l'istanza pedagogica che anima i nostri percorsi conoscitivi o l'esercizio della conoscenza su cui noi cerchiamo di addestrarci, insomma, no? Ecco, forse ciò che anima la dimensione pedagogico-politica è la questione di una efficacia persuasiva, che a cui aneliamo, no? Come nostra risorsa politica. Tra l'altro vorrei ricordare a me stessa anzitutto che il seminario di filosofia in cammino verso il Monte Ida, nel cui fondo o sprofondo abbiamo trovato poi noi stessi, la nostra precisio, no? La nostra separatezza, la nostra determinatezza, diceva Sini, portava come sottotitolo itinerari dell'arte formativa. Itinerari dell'arte formativa, interessante, no? Che il tema della fondazione della legge e quindi della fondazione politica fosse esplicitamente ricondotto, no? Ma coerentemente con la nostra tradizione, con la nostra precisio, alla questione di itinerari possibili o percorribili di una arte formativa. E formativa di cosa? Formativa, sì, ma formare che? In qualche modo nel seminario delle arti dinamiche abbiamo detto, e anche questo dire lo sottoponiamo all'esame comune, abbiamo detto formare cosa? Formare corpi perfetti, formare corpi più grandi, abbiamo detto adesso, formare corpi nel cui canto risuoni la presenza assente, impossibile, di tutti i morti, no? Che in quel corpo lì vibrano. Ecco, questa in qualche modo è la nostra questione oscena, diciamo così, no? Perché è abbastanza vergognoso, imbarazzante dire, beh, il fuoriscena è questa volontà. Noi siamo in gioco su questa volontà. Noi siamo in gioco su questa esigenza di poter formare corpi più grandi. E comunque, se il cammino del seminario di filosofia ci ha, come dire, immessi nel percorso, allora dobbiamo convenire che se la questione pedagogica, scusatemi, politica, cioè la questione del potere, per noi è questione formativa, e se la questione del potere di formare è la questione delle arti dinamiche, allora, qui stiamo, noi siamo in gioco, siamo in questione sul medesimo tema, in fondo, no? Possiamo dire un tema segreto, uno dei temi segreti che sono appunto segreti di Pulcinella, come si dice, no? Siamo sempre qua. Però ecco, forse è per questo, è perché questa nostra istanza pedagogico-politica che abbiamo dovuto lasciare l'India, Questa è una domanda che io mi pongo, e che condivido con voi. Ad esempio, questa domanda, per me, si può esprimere anche così. Che cosa ci chiede di guardare? A che cosa ci chiede di prestare attenzione in merito a questo lasciare l'India, lasciare e tornare a noi? Che cosa ci chiede di guardare l'incontro con Open Program? Per chi c'era, la questione non è secondaria. Cosa fanno questi bravissimi cantori, a cui di essere bravissimi cantori sembra non interessare più tantissimo? O che sembrano non essere saziati nel loro anelito di programma aperto dal fatto indiscutibile che sanno cantare, sanno far risuonare? Cosa cerca Open Program? Questi artisti cosa cercano? Che senso ha avuto l'invito a questo gruppo di lavoro qui a Mecri? Perché non era occasionale, evidentemente, no? O accidentale, voglio dire, no? Così. È capitato, no, era scelto. Cos'è Open Program? Allora, osserviamo subito, arrivati a questo punto del nostro promemoria del seminario 8, vi ho detto, no? Abbiamo fatto un promemoria con qualche bolla, ecco, laterale. A questo punto del nostro promemoria osserviamo, dicevo subito, che il primo e il secondo nodo problematico, quelli che abbiamo chiamato il primo e il secondo nodo problematico, riguardano entrambi il circolo della nostalgia. Cioè la questione dell'efficacia che per il tramite della fede ne dipende, la questione del potere. Circa la nostalgia, l'ho fatto la lavagna, dicevo prima, perché l'aveste sott'occhio, ma credo che sia ormai chiaro a tutti, no? Il circolo della nostalgia è il circolo entro il quale circuita e si fonda, ma anche si sfonda, si confonde, si perde, ritorna, insomma, il nostro tema, il tema della dynamis, del potere, dell'efficacia, in quanto l'abbiamo detto e visto, quindi posso semplicemente leggere, no? Ora quello che c'è scritto, in quanto siamo animali parlanti, diciamo così, siamo costruttori, generatori di nostalgia, cioè siamo tesi continuamente verso il ritorno, che può anche non tornare, no? Di quell'oggettività impossibile che è la vita. Intera, composta, continua, che è Zoè, diciamo così, no? In questo senso è solo perché siamo affidati, no, a questa attesa del ritorno che per noi, animali poietici, appunto, si dà possibilità, ecco qui dunque, no, il tema della legge, possibilità che sì, che no, l'abbiamo detto molte volte, e quindi attesa che questa possibilità, la possibilità che sì, si attui, attesa e finché c'è attesa c'è speranza, cioè finché attendi, finché sei nell'attesa attenta, sei nella fede che la tua attesa possa essere, dicevamo, appunto colmata e la tua nostalgia sanata. Su questa fede, appunto, poggia l'efficacia. Il mio canto sarà efficace nella misura in cui, efficace nel formare corpi più grandi, nella misura in cui saprà suscitare fede che torni, che il corpo più grande si farà, che la commessura si farà. E parimenti, questione del lavoro, no? Del lavoro. Liberato dall'abbaglio dei segni, dalla superstizione del segno, appunto, e affidato alla sua generatività impropria. Parimenti, dicevo, su quel piano, bene, come ci domandavamo, praticare il lavoro in modo da non essere abbagliati dalla superstizione dell'appropriazione di un oggetto che è inappropriabile in quanto lo produci. Utopicamente. Ecco, probabilmente anche su questo primo nodo la questione circola qui, nel circolo della nostalgia, no? Cioè circola come dire, passa attraverso il circuito che si interroga circa la possibilità, eccola lì, di una fede, di un affidamento nel ritorno vitale dell'improprio. Affidati, no? All'inappropriabile. Ora, nel medesimo circolo, noi ci siamo imbattuti, cioè passando attraverso il medesimo circolo, noi ci siamo imbattuti in quello che abbiamo chiamato il terzo nodo problematico. Terzo nodo problematico, che ora lo richiamo anche qui rapidamente, potrei formulare così. Attenzione, perché spero di essere efficace in un solo passaggio, cioè andando di fila. Però ecco, facciamo così, che se dico una cosa che è oscura in questo terzo nodo, se lo formulo in modo non chiaro, mi fermate e lo ripeto, se no vado. Allora, terzo nodo problematico. Lo formulo così: se l'esercizio della conoscenza suprema, ecco, adesso usiamo queste espressioni, no? Ha la sua condizione nella nostalgia e la sua attuazione in una attenzione vibrante, che, questo lo abbiamo detto nella sessione 6, che tolga sia l'attesa sia la nostalgia. Se l'esercizio della conoscenza suprema, al quale bene o male noi aneliamo, no? Ha la sua condizione nella nostalgia e la sua attuazione, cioè la sua possibilità di effettuazione, in una attenzione tale, ricordate? Che dimentichi anche la nostalgia, che tolga anche la nostalgia, dicevamo, che sacrifichi la nostalgia. Tanto è intenta, attenta. Quindi, se l'esercizio della conoscenza suprema lo possiamo descrivere così, e se la fede, cioè l'efficacia, deriva proprio dall'attesa del ritorno, cioè proprio dalla nostalgia, in base al circolo della nostalgia che abbiamo poco fa richiamato, allora la domanda che si pone, ecco il nodo problematico, è quale dynamis, cioè quale potere di effettuazione, quale efficacia per la conoscenza suprema a cui a nostro modo anche noi aneliamo? Cioè, quale potere di effettuazione per il nostro esercizio omecritico? Posto che esso a suo modo tenda a esercitarsi, appunto, no? Ad addestrarsi alla conoscenza suprema, a quella regola della commessura che sia vibrazione attenta e intenta, così da togliere la nostalgia, così da togliere, cioè, l'attesa. Cioè, così da togliere la condizione della sua efficacia. Capite? Se io tolgo l'attesa e sono, quando riesco, se posso, se riesco, se a questo anelo, sono tutto intento e, appunto, tolto. Tutto intento e tolto dall'attesa. Cioè, se io sacrifico la nostalgia, su cosa appoggerò o in cosa confiderò, a cosa affiderò la possibilità della mia efficacia? Cioè, se non posso dire fidati che tornerà, perché quello che cerco di, a cui cerco di addestrarmi è una fidarmi che tornerà così tanto che è qua. Capite? Se io mi addestrassi, se mai riuscissi a conseguire questo tipo di esercizio conoscitivo, che in sostanza toglie la propria stessa condizione, o toglie la condizione della propria efficacia, come faccio a sperare di essere efficace? Di essere efficace sul secondo nodo, creare corpi più grandi, coagulare, persuadere, qualche modo, da una parte, la conoscenza suprema è il sacrificio della nostalgia. Adesso posso usare questa formula veloce di cui mi scuso, ma perché ci abbiamo già lavorato, no? Dall'altra parte, la condizione dell'efficacia è la custodia della nostalgia. Capite? Se non aspetti, se non attendi più niente, se non hai fede più in niente, capite? Su che base? Io sarò efficace nel farti risuonare con me. Quindi, quale potere di effettuazione per il nostro esercizio? Che poi sarebbe cosa dire, ma tu che cosa vuoi? Che cosa ti manca? Cosa vuoi? Provo a ripetere la domanda in questi termini. Su quale base, se non sulla base nostalgica della fede nel ritorno dell'intero, che non c'è mai propriamente, c'è solo enigmaticamente, come vibrazione risonante delle sue membra staccate, no? Delle sue disiecte membra. Su quale base dunque, se non sulla base nostalgica della fede nel ritorno dell'intero a noi, è dato, se è dato ovviamente, il potere di suscitare ciò che è adatto. Ciò che è adatto. Ciò che è adatto a che cosa? Ciò che è adatto alla verità? Ciò che è adatto alla giustizia? Ciò che è adatto... Non possiamo più cadere in questo giochino, no? Nel nostro aprecisio. No, ciò che è adatto al nostro anelito. Ciò che è adatto al nostro anelito, al nostro desiderio. Che legittimità ha il desiderio su cui fondi la legittimazione, cioè il nomos e la regola? Nessuna. Nessuna legittimità più della sua potenza o efficacia persuasiva. La questione è seria, evidentemente, no? Me ne rendo conto, ma è un esercizio di onestà. Del resto, già a suo tempo, ricordavo poco fa tra me e me, quando usammo una delle prime volte questa espressione, il potere, la forza di suscitare l'effetto adatto, ciò che è adatto, il più adatto, ricordate? E, quando usammo questa espressione si pose la questione, vabbè, ho capito, chi decide cos'è più adatto? E su quale regola stabilisci che questo è più adatto di quello? Cioè, capite? Su quale base decidi la legge più adatta? Già allora io annotavo, ma in una fase successiva alla sessione, quando ricordavo i materiali, quindi non c'è nel brogliaccio perché mi scrivo sopra in rosso, negli altri colori le cose, scrivevo: la forza che decide ciò che è adatto non ha nomos. Evidentemente, questo tema emerse benissimo anche nelle prospettive condotte da Enrico Redaelli. Cioè, non è fondata su un criterio di adattezza o di attitudine. È indecidibile, si diceva allora, no? E quindi, Florinda, Mekri, ma voi siete qua col vostro desiderio anelante, nella speranza di comporre corpi più grandi. Cioè, di far grande politica, di trovare strategie, strade, insomma, no? Per addestrarvi con tutta la fatica che questo richiede, siete disposti a farlo, eh? Bene? Per fare corpi più grandi, cioè per far commessura, cioè per comporre, suscitare ciò che è adatto, ecco. Questo adatto, in base a che cosa lo stabilite? Allora io annotai, non lo stabilisci con un criterio di adattezza in realtà. Così come non stabilisci, non so che è terribile, che cosa è giusto con un criterio di giustizia, eh? Perché se fai questo, entri in un cammino a ritroso, non ne esci più. E alla fine ti ritrovi giusto, giusto, giusto nella tua precisio, solo staccato e magari a battere i pugni. no? E a dire, però è più bello, però è più giusto, però è più vero. Invece, la risposta che mi sembra di dover dare, se riesco a essere coerente con i passi che ho cercato di fare insieme a voi fino a qua, è che questo è il mio desiderio. Bisogna vedere quanta forza avrà. Forza di che? Beh, nel mio caso, forza di persuasione. Ovviamente userò tutte le carte, tutte le strategie, tutti gli strumenti di cui dispongo per questa gara, evidentemente, no? Tutte le strategie che la mia regola mi consente. Perché il criterio di attitudine non esiste di per sé. Esiste in rapporto all'anelito, no? Che cosa è adatto? Ma adatto a che? Allora partiamo dal a che. Partiamo dal verso dove, su cui scommetti. Su cui scommetti? Per una sterminata catena di ragioni che sono te. Io e altro. Che sono tutto quel coagulo di vicende, di conoscenze, di canti, di ricanti, di morti, eccetera, che sono te. E tu su quelli scommetti nel tuo desiderio. E se dici che invece è perché è più giusto, stai cercando di imbrogliare. E alla fine perderai. Io scommetto che alla fine perdi. Se mi racconti la fola che è perché è più vero, o anche che è perché è più efficiente, o perché è più giusto, o perché è più conveniente, perché ciascuno di questi criteri, capite? Di questi più, ha il suo anelito, cioè è tale il rapporto all'anelito di cui è l'oggetto. Mi spiego? Quindi, su che base, insomma, no, poggerà se non sulla base nostalgica di una fede nel ritorno dell'intero, su che cosa poggerà l'efficacia o l'auspicato, l'anelato potere di generare corpi vibranti, corpi amplificati nella loro risonanza, chiaramente diventandolo, Perché qui nessuno, credo, vuole tirarsi indietro, diventandolo. Insomma, il terzo nodo chiede come coobbligare, ad un canto corale, ad una danza corale, che realizzi e che reiteri. La morte della parte, perché è di questo che stiamo parlando, no? Diventare corpo più grande vuol dire che quella parte che tu sei si scioglie, allenta i suoi perimetri, va in risonanza, appunto, no? Quindi come coobbligare ad un canto, ad una danza, ma è chiaro, ad una musica, a far con me musica in coro, ma una musica che, e questo è il punto, realizza e reiteri la morte della parte. Come occasione per la risonanza dell'intero, non per il suo ritorno impossibile, ma perché risuoni. Perché risuoni l'impossibile? Come persuadere, domandava il terzo nodo problematico, a danzare con me una danza che ti dice. Devi fare enigmi, cioè in qualche modo devi farti tu stesso corpo enigmatico. Che vuol dire? Devi farti a tuo modo tu stesso, corpo morto, perché risuoni, perché vada in battimento, perché coaguli, no? In parti. Come addestrare me stesso e l'altro e come persuadere, ecco, penso, no? Me stesso e l'altro a danzare così. Ecco, qui finisce il promemoria. Cioè, qui finisce per me quello che potevo ricantare della sessione 8 sul filo di una memoria esplicita, diciamo così, no? Di una memoria manifesta. E qui comincia, proprio mentre andiamo verso la fine, in fondo, no? La sessione conclusiva. Che è una sessione di coincidenze, vi dicevo, di coincidenze, no? E coincidenze che procedono e hanno camminato in effetti in fase di preparazione sul filo di un altro genere di memoria, non una memoria esplicita, cioè una memoria che però funzionava per coincidenze, ecco, per, no? Per richiami, per occasioni incredibili che tornavano, come se indicassero una strada. Allora, sulla base di queste coincidenze che delineano una memoria non esplicita, insomma, non manifesta, no? Operante, implicita, provo a indicare per me, prima di tutto, se volete per voi, un fuggitorium, diciamo così, al fracassorium o al problema, come diceva Sini in chiusura del lavoro dell'anno passato, in cui mi sono imbattuta dunque. Quello che forse Enrico lo chiamerebbe così è per me il nodo dei nodi del seminario delle arti dinamiche, almeno fino a qui. Fino a qui. Noi abbiamo detto, non abbiamo una tradizione tantrica, diciamo, posso esprimermi in questo modo? Cioè, non abbiamo una odos, una strada, una via, Tommaso, cioè dei sentieri già battuti che ci indichino come effettuare la dynamis a cui aneliamo. E che se non riusciamo ad effettuarla, chiaramente. Allora non ha senso, diciamo, che stiamo facendo un seminario delle arti dinamiche, capite? O meglio, possiamo anche fare il seminario delle arti dinamiche, ma è una semina perduta, perché tanto qui di artistico e dinamico non succederà nulla. Allora, noi non abbiamo una tradizione, ma è così, è proprio così, davvero? Sì, no, boh, mi pensavo, che ovvietà, non abbiamo una tradizione. Noi non abbiamo. Non abbiamo una tradizione, oppure l'abbiamo dimenticata nella memoria esplicita, no? Perché a volte ti accorgi che le coincidenze che operano per memoria implicita, diciamo così, poi ti portano su delle strade di una ovvietà, che dici, vabbè, ovvio, no, banale. Sì, però, banale, ma non veniva fuori, no? Banale, ma non veniva detto. Banale, ma insomma, proviamoci adesso, no? Se è tanto ovvio. Ecco. Il punto è che per noi, dicevamo, il nomoteta non c'è. Noi, no, cerchiamo il nomos che sia efficace, ce ne siamo dato uno, si fa con misura, no? Ecco, appunto, costruisce enigmi. Però non abbiamo un nomoteta. Quindi io posso solo cercare degli espedienti. Degli espedienti. Espedienti retorici, espedienti enigmatici. Sapete come mi è venuta in mente questa cosa dell'espediente? Che qua, aneddoto scemo, però vi ho detto che sarebbero mille le coincidenze che avrei dovuto raccontare, ma avrei fatto appunto un'altra sessione. Mi è venuto in mente perché lo raccontavo anche a qualche amico, forse a Mario quando è stato qua, perché una delle mie nipoti, tempo fa, come dire, la femmina più piccola, diciamo così, perché il maschio più piccolo ha proprio 2 mesi, quindi ancora non può avere questo tipo di aneliti. E invece la femmina più piccola, che è più grandicella, insomma, mi ha detto tempo fa che lei avrebbe voluto fare da grande il mio lavoro. Come te vuoi fare il tuo lavoro? Ho detto, porca miseria, bene, che lavoro fai? E io ho detto, questo che porcarino. Dunque, cosa le dico? Cioè, non è vero niente di quello che, cioè, io posso scrivere insegnante, va bene. Vabbè, siamo seri appunto, no? No, allora dicevo, zia, tu fai la filosofa. Guarda, credo che se tu vai a dire alla tua professoressa che cosa vuoi fare da grande, ma il lavoro di mia zia, la filosofa, questa si mette a ridere. Quindi, cioè, bisogna essere seri, Arianna, dicevo, si chiama Arianna, mia nipotina. Cioè, guarda, Arianna, ci penso. Dice, vabbè, dai, poi lei pensava che io volessi schermirmi, cioè facessi la timida con lei. Cioè, dai, zia, sì, dai, dico, fai, dico che fai la professoressa, dico, oh, fai quello che vuoi. Vabbè, però dobbiamo riparlarne, perché io ho detto, dai, ne parliamo un altro momento, ci devo pensare. E poi, mentre ci pensavo, tempo dopo, dicevo, ah, ecco cosa facevo. Ma me non l'ho detto, anzi, non ho fatto neanche la stupita, adesso faccio la scema per fare giusto l'istrione, ma... No, è semplicemente che pensavo, ma cosa fai? Poi, beh, io vivo di espedienti, pensate, vivo di espedienti. Allora, cioè, guarda, tu dici così, alla tua riserva di grande, faccio il lavoro di mia zia, e cosa fa? Vive di espedienti, no? Benissimo. Ho detto, sì, è l'espediente il trucco, l'espediente è il segreto, bisogna trovare espedienti, non c'è altro da fare. È questo che si tratta di fare, ed è un lavoro bellissimo, una figata, cioè... Tu, se vivi di espedienti, fai una cosa eccezionale perché espediente, chiaramente sono andata a cercare l'espediente, espediente vuol dire, vabbè, trucco, strategia, certamente, ma espediente vuol dire, vabbè, ciò che toglie l'ostacolo, no? Ciò che toglie il problema. Ma letteralmente, etimologicamente, expedire vuol dire tirar fuori i piedi dal pantano, cioè tirar fuori, expedes, no? E andare, e tirar fuori i piedi e andare. Su quella via del ritorno che dicevamo, no? Dove rischiavamo di restare impantanati. Tu cerca espedienti, no? Cerca espedienti. Tira fuori i piedi, vai. Tira fuori i piedi, vai. E espedienti, espedienti retorici, certo, io posso usare espedienti retorici perché sono un animale che parla e quindi potrei coltivare l'arte della parola, certo. E questo va fatto, è un utile espediente se vuoi suscitare persuasione, se vuoi suscitare una fiducia, no? Una fiducia che passi attraverso non, come posso dire, appunto, una fede in un intero, che lo hai continuato a dire, c'è solo imbattimento, un'assenza, che dovrebbe addirittura persuadere quello lì, quello là. A mettersi in risonanza con te. Perché? Perché tu gli dici perché? Perché? Perché è giusto? No. Perché è più vero? No. Perché lo voglio io. Perché io lo desidero. D'accordo? E tu dovresti riuscire a fare questa cosa per via di espedienti. Siamo, no, a dei livelli di onestà o di ostensione, quasi direi imbarazzanti, insomma, impudichi, no? Cioè dovrei riuscire a contagiare, a creare vie di contagio, diventare un'esperta del contagio. Dunque, il segreto della pedagogia, forse come arte dinamica, per noi oggi, qui, capite? Non in assoluto, qui, noi. Dove sei tu? Adesso sei in gioco tu e la tua efficacia, il tuo potere. È il segreto del contagio? Ecco la banalità. Si tratta di contagiare. Contagiare vuol dire... Contatto, eh? Quel contatto che per la poiesis è perduto. Ricordate la natura tattile della prassi di cui parlammo? Ecco, il contagio è in qualche modo un fuggitorium poietico per gli animali che sono contagiabili tra loro perché non sono più nel contatto prassico. È un surrogato del contatto prassico. Il contagio. Un contagio enigmatico. Devo diventare un'esperta di espedienti di contagio enigmatico. Mi dicevo. Forse dunque la questione del potere per noi è come suscitare fantasmi affascinanti. Ti contagino. Fantasmi perché è il mio desiderio. Ma ti devo contagiare. Cioè, siamo più espliciti, come sedurre la nostalgia dell'altro? Come Questo è il problema pedagogico, forse per noi adesso, fino a qui, non in assoluto, capite? Forse noi siamo qui su questo problema qui, a Mecri. Adesso provo a dire anche così. La domanda, insomma, su cui siamo in gioco noi, in quanto aspiriamo ad essere artisti dinamici, è come fare a contagiare di desideri impropri il desiderio proprio e appropriativo, nostro e altrui. Cioè come torcere, attrarre, sedurre all'improprietà, no? Ad una nostalgia dell'improprio, noi stessi e gli altri corpi staccati, anchilosati analiticamente nel loro abbaglio segnico, e cioè nel loro desiderio proprio. Perché solo per questa via io potrò sedurre a danzare con me, capite? Sedurre a danzare con me, a cantare con me un canto che ha quel tipo di anelito che dicevo prima, quel canto, non una canzoncina qualunque, ma un canto che ti fonde, capite? In cui ne va della risonanza di qualcosa che non sei più tu, dove il tema non è come ti conservi, come ti conservi bene, quanto duri. Il problema non sei più tu. Io, attenzione, devo riuscire a diventare un'esperta di espedienti che seducano ad un tipo di movimento, di azione, che ritorca la nostalgia, ripeto, mia e dell'altro, perché è anche un continuo alto addestramento, no? Che ritorca la nostalgia mia e dell'altro verso desideri impropri. Complesso, verso desideri non propri, nel senso di non appropriati, no? Ma nemmeno, cioè no, non miei, non tuoi, capite? Ma nemmeno, scusatemi, ma anche non propri nel senso di non prendibili, inappropriabili, non tuoi, miei o suoi, e anche non prendibili, desideri impropri. Quindi come trovare espedienti per esercitare questo tipo di azione politica, questo tipo di attrazione, di persuasione attraverso il canto, cioè attraverso la conoscenza battente di cui devo essere portatore e portatrice. Allora, per questa via imbarazzante, evidente, no? Per me lo è. Qui si gioca a carte scoperte. Allora cosa faccio? Cerco le tracce di una memoria implicita che mi abbia, che appunto, tracce che raccolte, scusatemi, forse mi indicano la via dell'espediente, dove noi qui e ora, nella nostra prelimitatezza, particolarità, no, possiamo stare e forse possiamo trovare efficacia. Con esercizio strategico. Allora, i segnali erano veramente molti, le tracce veramente molte. Quando mi sono messa così, ho detto adesso cerca le tracce, mi sono resa conto che era un gomitolo di tracce. Ne ho, ve l'assicuro, selezionate alcune, perché queste non potevo non dirvele. Cioè, queste gliele dici così subito, tu che ti vergogni tanto, no, nel fare quest'ultimo passo, banalissimo, Pensa, non ci sono i fuochi d'artificio. Nel fare quest'ultimo passo, magari ti appoggi come sempre, no? Il nano sulla spalla di qualche gigante e dici, beh, e allora, nei miei appunti dell'anno scorso, del seminario di arti dinamiche del 15-16, alla data del 16 gennaio 2016, che poi fu la prima data in cui venne Mario Biagini qua, in cui ci si conobbe, insomma, non è che, e lui fece un lavoro, però noi eravamo, fu un esperimento strano, non il primo. Bene, io avevo annotato questa frase che diceva, anzitutto diceva, questo lavoro, tutto questo, diceva, si può fare anche senza canto, ma non senza musica, diceva. E il tutto questo era, in realtà, l'esercizio defluire orientato come canto vibrante, no? Lui ne parlava invariamente, ha fatto tutto un percorso, insomma, ma a un certo punto diceva: nota bene, si canta per fare il mondo, per ricrearlo ogni volta di nuovo, ma si può cantare senza canto. In che senso Mario dice tutto questo si può fare anche senza canto? Aggiunge: senza musiche no, senza musica no. Boh, questa era una nota di quella giornata. Un'altra della medesima giornata, ma questa sì davvero è la traccia, questo era appunto un altro giro di memoria, insomma. Ecco, la traccia diceva: il cantare è proprio il cantare, cioè quello che si può fare anche senza cantare, insomma, il cantare è proprio di colui che ama. È romantico il Mario Biagini, penso. Eh sì, il cantare è proprio di colui che ha. Allora, però si sa, è un artista, quindi fa un po' così. Allora, vai dal filosofo. E nel seminario di filosofia del 16-17, nelle considerazioni 9, ma io l'ho scritto anche nel mio quaderno, quindi non l'ha detto dopo, non l'ha messo dopo in considerazione, l'ha detto in seminario, ha detto quello che è innanzitutto necessario. Chissà se voi eravate attenti, no? E diceva: innanzitutto è necessario innamorarsi. Dice: beh, ho capito, Mario Biagini è un artista, canta, no? È un filosofo, non ti aspetti che dica di queste cose. Allora vi leggo per intero il passaggio della conclusione delle considerazioni 9, seconda traccia per me, no? Alla fine del cammino, da cui siamo partiti, no? Abbiamo ravvisato nella caverna del Monte Ida nient'altro che la nostra stessa storia. E ora possiamo raccontare la storia, dicevamo, con Scura e mia madre. L'itinerario, scusatemi, l'intero itinerario è come un grande sogno nel quale è innanzitutto necessario innamorarsi. Perché il discorso a suo modo profetico della filosofia possa instaurarsi nell'anima e dare vita alle movenze del suo rito e della sua danza di parole. Dice sì, nelle considerazioni no. Sì. Beh, è tutto importante, ma è innanzitutto è necessario innamorarsi, dice. Molto interessante. No, perché appunto ci sono gli espedienti retorici, no? Dice uno, dice... Allora dico: cavolo, ma c'è qualcosa di cui non avete mai parlato nuovamente per pudore? Cioè l'avete detto, no? Ma, però no, trattiamo la cosa seriamente. Sì, qualche cenno della... E cioè non avete detto che la tradizione tantrica, le pratiche della tradizione tantrica sono pratiche erotiche. Erotiche. Noi diciamo no, certamente, allora dunque Shiva, Spanna, sì, ma per dire, se guarda, avete, io so per certo che voi avete letto Vidyana Bhairava, no, ormai da mesi da che l'abbiamo citato qui la prima volta, e infatti l'abbondanza delle domande che avete posto mi ha confermata in questa certezza, ma insomma è evidente, forse non avete fatto domande ma avete praticato, e io ve lo auguro, perché in realtà ve lo auguro perché vuol dire che siete cresciuti di molto in quanto a corpi più grandi, no? Ma ad esempio, insomma, tutta la parte centrale delle 112 pratiche, capite? Delle 112 regole, ma il corpus è immenso, qua stiamo parlando solo di questo, no? Piccolo testo antichissimo di cui abbiamo parlato, sono pratiche che mirano a indicarti esercizi di commessura che hanno natura erotica, eh? Erotica, ma non erotica, no? Non so come, cioè erotica nel senso dell'eros. Cioè di quella situazione particolarissima che crea contagio e che persuade a rispondere al mio desiderio, a fare corpo più grande, a entrare in battimento con la forza della seduzione, fascinans, no? Perché ti seduce al fantasma, che riesce a inglobarti nel tuo nel fantasma dell'altro. Adesso non sto qui, sì, a leggere, ma veramente potete immaginare, no? Ad esempio pensavo alle, in particolare alle stanze 68-69, che sono molto, molto importanti. quella felicità connessa con la realtà brahmica, che si verifica nel momento finale della penetrazione nella potenza, la potenza è il femminino, come sapete, perturbata dall'unione con la potenza, è detta essere propria. Quindi la beatitudine è intimamente connessa con il sé, questa è la spiegazione, cioè la potenza, cioè la donna, è la causa, il luogo, l'occasione, il potere, appunto, no? La Shakti della unione, dell'attuazione di Shiva. Ma anche, o chiaramente appunto, sperimentare una grande gioia o la vista di un amico dopo lungo tempo, meditando sulla beatitudine sorta, lo yogini immerso con la mente in essa si dissolve. Cioè, se leggete queste descrizioni, vi rendete conto che sono descrizioni appunto di esercizi di attenzione alla attuazione di Eros. Cioè, sono pratiche amorose. Quindi uno mi dice che il cantare è proprio di colui che ama, e poi va avanti. Quell'altro mi dice che anzitutto è necessario innamorarsi. Vignana Bhairava mi indica delle pratiche tantriche, no, delle regole, no, delle pratiche operative che riguardano, che sono pratiche erotiche come pratiche conoscitive, per esercitare nella prospettiva che abbiamo detto, certamente, cosmologica, la connessura. Allora io ho detto, bene, io adesso prendo sul serio questa storia, la prendo sul serio, e prendo sul serio queste tracce enigmatiche, diciamo così, e cerco di indicare, no, di condividere con gli altri dove riesco a guardare, prendendo sul serio queste tracce, questi suggerimenti della memoria implicita. Sono suggerimenti evidentemente enigmatici, ma del resto, anche questo è chiaro, a differenza delle profezie, gli enigmi non chiedono, gli enigmi non enunciano il futuro, non dicono il futuro, non dicono quello che accadrà. E soprattutto, il povero Edipo non l'ha capito ed è stato fregato per questo, non chiedono di essere sciolti. Gli enigmi non hanno la loro efficacia nell'essere sciolti, appunto, sono commessure, no? E devono essere ricantati, gli enigmi, evidentemente, no? Devono essere accolti, ricantati, ma accolti con attenzione. Infatti, secondo me, in realtà il problema di Edipo è che è stato poco attento a quello che ne ha. Cioè, pensava di essere il più figo, ha risposto, patata, pim, 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 pim. L'analisi è fatta, sì, ho risolto l'enigma, ragazzo mio. Adesso vedi cosa succede a risolvere l'enigma, cioè a trattarmi come se fossi una qualunque indovinello. L'enigma non è un indovinello, non è nulla da indovinare. Devi osservare l'enigma. Osservare attentamente. Allora, osservando attentamente queste tracce enigmatiche che mi venivano dalla memoria implicita, adesso è ovvio cosa ho fatto, no? È ovvio. Ho preso l'espediente, ho cercato di capire che strada la mia tradizione mi offrisse, no? Per esercitare, per guardare, per darmi una regola, una chiarificazione sull'espediente di tutti gli espedienti, cioè l'espediente erotico. L'espediente erotico. Cosa fa? Inventi espedienti, cerchi espedienti. Espedienti erotici, sì. Chiaro. Allora, del resto, nella nostra tradizione è ovvio, sono ovvie le citazioni che adesso farò, almeno le prime, no? È ovvio, la prima citazione è dal Simposio, questo è chiaro. Simposio 203C. E, però ve lo devo leggere adesso, se anche ci mettiamo qualche minuto in più, perché è una traccia, ragazzi, no, di quelle che in quanto a stratagemmi ti aprono tutta una strada, Allora, come sapete, lo sapete già, però prendiamoci sto piacere, dai, di qualche minuto, veramente, almeno per me lo è, quindi me lo prendo, tiè. Allora, dicevo, sappiamo che nel Simposio Eros è descritto come un demone, no? Un demone. Demoni sono creature intermedie, insomma, tra gli umani e gli dèi. E allora che cosa è allora, insomma, questa via di mezzo? È un grande demone, Socrate, perché ciò che sta a mezzo tra il Dio e il mortale è demonico. E qual è il suo potere? Di interpretare e di trasmettere agli dèi le cose che vengono dagli uomini e agli uomini quanto viene dagli dèi, trasmettendo degli uni le preghiere e i sacrifici, degli altri gli ordini e le ricompense per i sacrifici. Stando in mezzo tra gli uni e gli altri, il demone, il demonico, riempie questa regione in modo che l'universo tutto risulti unito con se stesso. Da lui proviene anche tutta la divinazione e l'arte dei sacerdoti relativa al sacrificio, alle iniziazioni, agli incantesimi, e ogni divinazione e ogni magia. Questi demoni sono molti e vari. Uno di essi è Eros. Ovviamente la domanda è suo padre e sua madre chi sono? Lo sapete tutti chi sono suo padre e sua madre, no? Sono Poros, l'espediente, e Penia, povertà, mancanza. Come vorresti che fosse il mondo, chiedeva Mario Biagini, no? Quando canti, domandati questo. Di chi sei figlio? Tu sei figlio di qualcuno, diceva Grotowski. Cosa ti manca? Ora siamo in gioco noi. Quali espedienti? Ma adesso vediamo la descrizione dell'espediente erotico, no? Perché davvero è una traccia, ragazzi, prescrittiva che... Veramente. Ora, è figlio di Poros e Penia. Secondo l'indole del padre, tende insidie ai belli, ai nobili. Chiaramente, perché lui è brutto. È descritto, no, è uncinato. Ci sono varie descrizioni, tra l'altro, anche, e magari ne faremo cenno, magari anche nelle Pinomide, insomma, no? Delle figure demoniche. Lui è brutto, e però tende insidie. È un gran seduttore. A chi? Ai belli, ai nobili, ai coraggiosi, a fiuto, secondo l'indole del padre. Ha coraggio. È impavido e veemente, quindi questo bruttarello però tenace, veemente, volitivo, temibile cacciatore, infaticabile nell'escogitare astuzie. Desideroso di conoscere, ricco di risorse, continuamente interessato alla ricerca della sapienza, incantatore terribile, preparatore di filtri, ragionatore capzioso. La sua natura non è né immortale né mortale, ma nello stesso tempo fiorisce e vive quando trova il modo per farlo. Muore e poi di nuovo ritorna alla vita grazie alla natura del padre. L'espediente erotico, no? Della rinascita, della commessura rinascente nell'eros. Egli sta in mezzo. Ma allora, Odiotima, perché è lei che parla evidentemente, sono quelli che filosofano se non sono né sapienti né ignoranti? Questo era chiaro anche per un bambino, dice di ottima scema. L'unica che riesce a dare dello scema a Socrate. Questo è ora evidente anche per un bambino. Sono quelli che stanno a metà tra gli uni e gli altri, e tra questi c'è Eros. Ma se Eros è così fatto, di che utilità è per gli uomini, nuovamente? Che utilità è, che efficacia ha, cosa serve, no? Cosa produce? Vabbè, un'altra delle coincidenze, prima di procedere, no? Perché noi stiamo cercando di descrivere il nostro espediente erotico, un'altra delle coincidenze incredibili, ma non ci posso star sopra, anche questo lo troverete nel brogliaccio, cercate di appiccicare un po' assieme le cose, è che io il 2 dicembre ho staccato un foglio dal giornale, dal quotidiano, perché il titolo mi interessava, perché stavo iniziando a leggere le cose, a studiare le cose, insomma, per insegnare le dinamiche. Poi l'ho piegato, me lo sono dimenticato, stava nella cartella rossa del seminario delle dinamiche. Mentre lo leggevo, cercavo, no, questa mia nota, questa roba dell'espediente erotico, mettevo ordine tra le carte perché poi ciclicamente butto tutto fuori, rimetto dentro e trovo questo articolo di Roberto Perasso su Kama Sutra. E dovete leggere questo articolo, infatti ve lo metterò nel brogliaccio. Me l'ero tenuto, non l'avevo mai letto. Kama, questo lo sapete, è desiderio. E il Kama Sutra è un trattato No, sull'educazione al desiderio, attenzione. Su come rendere efficace il desiderio. Cioè, il protagonista del Kama Sutra è uno che sa sedurre, che conosce moltissime strategie per governare il proprio desiderio e quello dell'altro, per attrarlo a un fantasma condiviso e per mandare in risonanza i due corpi desideranti, quindi è eroticamente astutissimo, ma è demonicamente astutissimo, insomma, no? Costui, protagonista, nel mandare in risonanza i due corpi commisurati, sinapti, enigmaticamente uniti nell'atto erotico, facendone corpi più grandi. Facendone corpi più grandi. Eh sì. E sapete chi è il protagonista? Cioè, che tipo è il protagonista del Kama Sutra? Credo lo sappiate, non so se l'abbiate letto. Esistono veramente le formule, quelle un po' porno che girano. Stiamo parlando della tradizione, come dire, della tradizione filologica, insomma, no? Sapienziale, che è tutta da studiare anche lì, ma ad avere tempo e tenacia. Bene, dicevo, il protagonista del Kama Sutra è il Nagaraka. Sapete cosa vuol dire Nagara? Vuol dire città, è l'uomo di città, è l'uomo politico. Perché si dice l'uomo di mondo, ma letteralmente è l'uomo di città, è l'uomo della polis, l'uomo che deve addestrarsi nelle strategie erotiche della commessura. Per la composizione di corpi più grandi. Eh sì, deve governare il desiderio per sedurre il desiderio altrui ad anelare ad una improprietà compositiva, per cui il problema non è che si conservi quello, ma che desideri congiungersi col mio desiderio di improprietà. Ora, un'altra delle tracce a cui faccio qui soltanto un cenno rapidissimo, ma troverete il materiale nel brogliaccio, è una lettura che mi è capitato di fare, una lettura di Giorgio Agamben, che mi è capitato di fare per motivi che non vi voglio dire, che sono personali, come si dice, perché il titolo di questo libro mi richiamava una cosa personale, insomma, no? E quindi ho detto, guarda. Agamben ha scritto un libro che si chiama Stanze, voi l'avrete già letto forse, lo conoscete? Stanze. Stanze, la parola e il fantasma nella cultura occidentale. È un libro del 77 e quindi, attratta dal titolo, me lo sono presa. Da un paio di mesi mi sono messa a lavorarci. E in questa lettura, anche lei è una coincidenza occasionale, trovo che cosa? Tutta una splendida genealogia di cui vi darò qualche indicazione, poi potrete andarvela a rivedere, una genealogia fenomenologica, diciamo così, di come il demone erotico descritto già nel Simposio, ma poi, è altra coincidenza incredibile, nell'Epinomide, che ne abbiamo sentito evocare nel seminario di filosofia, nell'Epinomide da Platone, insomma, lì dove descrive le varie tipologie di esseri, assegnando, e tra questi demoni, assegnando poi a costoro ciascuno un elemento del cosmo, bene, il medesimo demone erotico, Eros del Simposio, si ritrova nell'Epinomide. E appunto ce n'è tutta una genealogia ben ricostruita da Agamben nel libro che ho citato, come perfetto emblema del demone aereo, il demone dell'aria. Il demone dell'aria, il demone della regola aerea. I demoni aerei hanno la funzione di adesso mi scusate, vado proprio per cenni, ve l'ho detto, troverete riferimenti, di interpretare, trasmettere, fare sinapsis di coimpossibili, perché fanno esattamente quella mediazione tra l'umano e il Dio che nel simposio era affidata a Eros. Poi per il tramite del neoplatonismo, questo demone, questi demoni, insomma, ermeneutici, ermetici, no? Interpretanti, questi demoni che sono maestri della, che hanno, come dire, maestria semiotica, no? Interpreti per eccellenza, e che però hanno la postura, appunto, seduttiva dell'uomo politico, politico perché è eroticamente addestrato a sedurre al suo desiderio. Ecco, per il tramite, dicevo, del neoplatonismo, poi nel Medioevo, la figura, la funzione di Eros e del demone aereo diventa, si fonde e diventa la figura dell'eros eroico. Eroico. Eroico nel senso di ereos. Agamben, interessantissimo, ricostruisce attraverso la fantasmatologia, la pneumologia, la medicina e dunque la filosofia, ricordo Gaia Scienza, insomma, no? Con il filosofo medico, appunto, dico, sono la stessa cosa, medioevali, ricostruisce come per tutta questa tradizione circoli e si configuri, si precisi sempre di più l'immagine, la figura, appunto, di Eros come demone aereo, come demone della trasmissione, dell'interpretazione, della seduzione al tempo stesso, e eroico, appunto, nel senso di Eros, nel senso di, come dire, malato, cioè o portatore di quella malattia, di quella patologia, che è poi il morbo, la mania, del resto che l'uomo Eros sia ammaliante, ammaliatore e anche infettivo, lo sappiamo, no? Ci si ammala, no? E la mania, che poi diventerà il furore, evidentemente, no? Il morbo detto eroico, il morbo eroico. Il morbo eroico si manifesta con l'amor ereos, dice Agamben. Scusate, sono proprio cenni, ma perché è una vicenda chiarissima, sempre procedendo per tracci, no? Cioè, nella medicina medievale, il morbo Eroicus, appunto, si manifesta come malinconia e acedia. Cioè, se vi dico adesso che cos'è la malinconia, cos'è l'acedia, sono praticamente lo stesso tipo di patologia, insomma, no? Nella medicina medievale, credo che voi sobbalzerete sulle sedie, spero, se no siete proprio di sasso, insomma, no? Ecco, la malinconia è, o acedia, è capacità fantasmatica di far apparire come perduto e perciò desiderabile un oggetto inappropriabile. E vabbè, a questo punto uno dice, porca miseria, ma come, ma come, ma queste sono coincidenze, so. È esattamente la forma della nostalgia. Capite? L'amore eroico e l'amore nostalgico, quella patologia là, ben individuata nella medicina medievale, ma noi l'abbiamo solo dimenticata, non abbiamo una tradizione. Ragazzi, Vigliano Bairava è anticotto, ma noi siamo ignoranti come capre. Cioè, abbiamo delle tradizioni, ce le abbiamo, non le sappiamo più leggere. Andiamo a cercare pratiche erotiche. Ma qui ci sono descrizioni di pratiche erotiche. Io posso diventare una stratega, mica male. No, pratiche erotiche, ci sono! Soprattutto, interessante perché poi, vabbè, andiamo ragazzi perché dobbiamo andare a chiudere, è interessante perché ci sono queste indicazioni, ma ci sono indicate le terapie. Cioè, sono indicate le pratiche curative per questo morbo eroicus, da cui arriverà chiaramente l'eroico furore di Giordano Bruno. L'eroico furore di Giordano Bruno, che è la forma dell'eros conoscitivo, lo sappiamo tutti, e poi si dice spesso una scemenza, ho scoperto proprio scema, io l'avevo letto di eroici furore perché mi ero innamorata di Giordano Bruno, quelle robe così personali al liceo, e quello l'avevo letto. Ma io non l'avevo capito, perché lo leggevo dicendo, perché l'eroico furore è appunto il furore, la mania, è eroica nel senso dell'eros platonico, cioè che aspira, vero, all'ideale. Ma non è così. Cioè, cosa c'entra? Cosa vuol dire? Non ho capito. Giuro, infatti giuro, io non so, ma io non l'avevo mai capita sta roba qua. Cioè, che uno vada sotto in fibrillazione, no? Perché devi usare le robe? Cioè, mi sembra. E poi Giordano Bruno, sì, era come dire, uno stratega erotico, mica da ridere. Però era serio, insomma, no? Perché dovevo usare queste parole? Ma perché veniva da questa tradizione del morbo eroicus, capite? Del morbo eroicus. Rovesciato, mostra benissimo a gambe, questo veramente è tutto dovuto a lui, non è farina del mio sacco. Rovesciato in, da patologia, no, morbo, malattia, in amore perfetto. Rovesciato in amore perfetto o in amore conoscitivo, eccoci qua, attraverso quella, come possiamo dire? Che qui non avevo capito niente, quella espressione metamorfica che segna la soglia nella cultura europea tra il Medioevo e la modernità. Capite? In cui risiede una radice forse anche di quel eroico furore che è l'emblema della postura conoscitiva per colui che è morto perché diceva adesso pensatelo l'infinito, quel cosmo oro, no? È incredibile. Allora, qual è la soglia che ha segnato questo passaggio? Questo non credo che ve lo aspettiate forse solo Tommaso, non lo so. È la poesia sinnovista. Cioè, la poesia dello stile nuovo. Poesia tardo, anche il mare lo sa, certo. Ah, fantastico, fantastico avere tutti questi eruditi qua, mi dà un godimento estremo. Sì. Quindi, la via dell'amore eroico di cui parla Giordano Bruno, il rinvio che faccio per questa descrizione precisissima è, oltre che ovviamente al dialogo quarto della parte prima, dove c'è Atteone, no? Il mito di Atteone che conoscete tutti, insomma, come emblema dell'eroico furore, no? Dell'amore eroico, appunto, che si sbrana, no? Che si lascia sbranare dai suoi cani perché in sostanza diventa la sua stessa preda. Diventa lui l'oggetto improprio a cui anelava, insomma, no? In una meravigliosa torsione cannibalica che descrive perfettamente la seduzione erotica e l'eroismo che la seduzione erotica richiede. E dicevo, al di là del dialogo quarto della parte prima, è il riferimento è al dialogo terzo della parte prima, quello che precede, no? Dove proprio si pone a tema il fatto che l'amore eroico, l'amore divino, insomma, l'amore supremo, è caratterizzato dal suo anelito ad essere congiunto con il proprio effetto. È questo che caratterizza l'amore, l'eroico furore, no? Come il più alto, il suo anelito, la congiuntura, la commessura col proprio effetto, con la propria effettuazione. E dicevo, allora, la torsione o la trasformazione del patologico e del basso in eroico e alto. Allora, l'esempio che porta gambe è quello della poesia sinnovistica. Rivoluzione, appunto, che rovescia, no? La tradizione. Come dire, medico-patologica medievale in una emblematica e in una enigmatica dell'amore supremo, dell'atto conoscitivo, dell'eros conoscitivo, no? Ma quello che dicevo per noi è più importante, è veramente importante, se mi date veramente pochi minuti ci siamo, vi posso trattenere qualche istante ancora, sì, se no dove andate? Quello che per noi è più importante, per noi qui è più importante, e noi che stiamo in cerca di strategie o di espedienti erotici sui quali addestrarci, no? Sui quali esercitarci, è perché questa è l'unica via che fino a qui abbiamo trovato, e questo è il punto che io sto proponendo, cioè qui finisce la questione, io fino a qui sono arrivata. Dicevo, quello che per noi è più importante è la terapia. è la terapia che la tradizione medievale indicava per l'amor eros o amore nostalgico. Chiaramente tra le terapie Gamben ne ricorda qualcuna, riporta stralci chiaramente di testi, ovviamente tutte le citazioni, adesso noi andiamo dritti al nostro punto. Ci sono ovviamente varie forme di catarsi erotica, di esercizi erotici da compiere per poter appunto guarire dall'amore nostalgico, dall'amore eros caratterizzato da quella malinconia che tensiona un fantasma, insomma, no? Ma tra le varie forme, appunto, che sono in sostanza a loro modo un Kama Sutra, no? Dell'amore melanconico, dell'amore nostalgico, come terapia e quindi come compimento furioso, no? Eroico di quella finalità che poi Giordano Bruno indicherà come ciò a cui tende, no? Alla cui attuazione tende l'eroico furore. Bene, signori, come terapia, tra le terapie, si colloca questa. Versum recitatio, cantus seu instrumentorum suavitas. Cioè, una cura, la terapia indicava il canto, la recitazione di versi e il canto o la suavità degli strumenti musicali. Si declina lì, noi abbiamo nella nostra tradizione una specie di fisiologia della sinapsi, capite? Una fisiologia della commessura erotica. Una regola dell'esercizio erotico che ha come stratagemma curativo, espressione, no? Compimento, il canto, e la suavità degli strumenti, la musica e la recitazione, la ripetizione di versi, cioè il ricanto, okay? Abbiamo una tradizione che culmina in quella che per lo Stilnuovo, anche qui Marem e Tommaso possono darvi ripetizioni e approfondimenti dietro l'autocompenso, credo, dopo la sessione del seminario, qui culmina. Come dire, questa tradizione che individua nel versum recitatio, nel cantus, eccetera, la via terapeutica, o cioè il compimento, la realizzazione, insomma, il soddisfacimento, l'effettuazione, l'efficacia dell'amore nostalgico, dell'amore eroico, del eroico furore, bene, culmina questa tradizione nella joie d'amour stilistica. Gioia d'amore? Godimento amoroso, eros gioioso. Beh, qui la tradizione è vastissima e complessa, ma certamente ciò che caratterizza la condizione della gioia, no? Del compimento, dell'effettuazione, del potere erotico, dell'eros eroico, appunto. È una forma di gioia che realizza attraverso la poesia, cioè attraverso il canto, un certo tipo di canto, poesia d'amore spirante, e sarebbe da studiare tutta a Agamben ne facendo la pneumologia, no? No, la questione del respiro che si attua in questa emblematica gioia d'amore come appunto culmine, no, dell'esperienza conoscitivo-amorosa dello stilnovismo. Dicevo, nella gioia d'amor si realizza attraverso la poesia d'amore espirante, un certo tipo di poesia, l'enigma di tutti gli enigmi, appunto. Cioè il movimento compositivo e armonioso che compone attraverso contatto, attraverso contagio, la parte, cioè il segno, al suo oggetto impossibile. Enigma di tutti gli enigmi, tabunata synapsis. E come lo fa? Giocando, gioia è anche gioco, no? Giocando eroicamente e eroticamente con il suo altro presente assente, il suo fantasma, con l'altra parte, no? Giocando, e seducendo anche, seducendo la la presenza, ma non attenzione seducendo, scusatemi, non seducendo l'assenza alla presenza, non facendo diventare presente ciò che è assente, capite? Ma seducendo la presenza all'assenza. Cioè seducendo a quella torsione del desiderio di cui noi vorremmo farci esperti per addestrarci a comporre corpi più grandi, a fare la nostra grande politica, mi critica, sedurre il desiderio dell'altro a desiderare l'assenza, fino, potremmo dire, a togliersi. O, come diceva Tommaso, citando quella splendida poesia di Zanzotto, fino a disdirsi in oscuro, fino a togliersi, fino a disdirsi in oscuro, fino a qui. E ricordate, perché c'era a quella splendida sessione di prospettive di Tommaso il Dio, perché cresca, perché cresca, perché corpi più grandi si facciano, che la parola si disdica in oscuro, che il tuo desiderio, e io riesca a contagiarti eroticamente, si ritorca come desiderio di assenza, come desiderio di assenza, di commessura, e cioè di toglimento della, di te come parte, della tua superstizione di parte segno, e affidamento gioioso, godimento gioioso a quella totalità che è l'assenza, appunto. Bene, ora che dobbiamo davvero finire, sarebbe da dire, ecco, a questo punto, individuato una via strategica, un espediente, potrei darvi i compiti per le vacanze, visto che stiamo chiudendo, e potreste temermi, ma possiamo raccontare la storia invece, diciamo, ora possiamo raccontare la storia. Allora, proviamo a raccontarla così, così ci salutiamo. Quindi l'espediente erotico, per me, fino a qui, ora, è forse la via che abbiamo potuto intravedere per normare il nostro desiderio, che poi è un desiderio di efficacia, per sedurre all'enigma, per indurre metamorfosi nel desiderio, cioè per contagiare, per persuadere, per suscitare fiducia. Per suscitare fiducia in qualcosa che è terribile, che è terribile a dirsi, che fa paura, appunto, no? Quella danza che dicevamo prima, in cui se danzi devi toglierti. Fede, cioè, nell'esercizio del ricanto. Dobbiamo pedagogicamente addestrarci, giovani signori necritici, ad un erotismo che seduca strategicamente, con tutti gli espedienti possibili, all'esercizio del ricanto. Cioè, dobbiamo riuscire a trovare tecniche erotiche che seducano a un particolare uso del corpo, cioè a un particolare uso della parola, cioè a un particolare uso del respiro. Guardate che non sto dicendo cose esotiche. Sto dicendo quello che si tratta di fare qua, per noi ora. Cioè un particolare uso della parte che attragga e innamori, questa è la strategia, l'unica possibile politica che io qui vedo, che attragga e innamori, perché è innanzitutto necessario innamorare. Che pedagogicamente seduca a disdirsi in oscuro, a disdirsi in oscuro. Cioè che persuada, ma non in nome di ragioni, non in nome di argomenti, non in nome di verità, ma in nome della potenza della seduzione. Persuada che, potremmo anche dire così, no? Che scura è mia madre. Ed è giocando con lei che forse comincia, non so, la genesi, no? La genesi di corpi più grandi. Del resto, senza una madre, come pensate che si possa generare? Se noi dobbiamo diventare bravi a addestrarci, a generare corpi perfetti, cioè a generare corpi più grandi, dobbiamo riuscire a giocare con la generatrice, con la madre scura. E forse in questo senso, se vorrete rileggere i testi che hanno costruito anch'essi una traccia di Scura e mia madre, troverete altri segnali, altre coincidenze che hanno camminato nella sessione di oggi. Ma forse per questo, quello che io mi ero annotata, perché mi richiamava straordinariamente il frammento sulla natura di Goethe che vi lessi a suo tempo, ricordate? Vive tutta nei suoi figli, ma la madre dov'è? Forse perché mi ricordava questo, io mi ero annotata come indicazione strategica. Sottolineato, insomma, più che annotato, l'indicazione strategica in sempre in cerca e forse anche come sigillo, signori miei, insomma, di questo tentativo di indicarmi e indicarvi, se riesco a persuadervi, una via, una strategia, un espediente erotico, insomma, no? Una via politica possibile su cui ci si può esercitare, su questo ci si può esercitare. Ecco, e forse per questo dicevo che mi ero annotata, meglio sottolineata, alcune righe di quel testo. Che vi leggo. Fino a disdirsi in oscuro, diceva Tommaso, sì. Chi è questa donna che danza sul campo di battaglia? Chi è questa donna terribile, scura, come il cielo a mezzanotte? Non è altri che la madre di tutti i mondi. Sì, sono discesa per ogni cammino e sono diventata la mia progenie. E poi l'ultima, che sembra indicare perfettamente, no? Il senso di quel gioco che eroticamente io vi suggerisco come esercizio. Fino a qui, poi vedremo da qui in avanti come va. Dicevo, come emblema perfetto di quel gioco che vi suggerivo poco fa, l'ultimo verso, che è una domanda, che dice: hai mai giocato a nascondino con la tua mamma? E ricordando che il nascondino è il più erotico dei giochi, probabilmente, confesso che ad esempio leggendo questa frase che in realtà mi guidava dall'inizio della sessione, mi sono ricordata che io non ho mai giocato a nascondino con la mia mamma. Spero che voi sì, comunque ci si può esercitare. Bene, buona estate a tutti.